I giochi dell'armonia presenta.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'inno alla carità. Terzo incontro.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini, che in queste settimane sta proponendo un commento all'inno alla carità di San Paolo. Lascio la parola a Don Fabio Rosini, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questa terza trasmissione per vivere questa avventura sull'inno all'amore che non ha termine, all'amore che non ha limiti umani, noi dobbiamo passare adesso all'aspetto negativo, nel senso che l'inno di San Paolo parte con due attributi positivi dell'amore, l'amore magnanimo e benevolo, e ora inizia con una serie di affermazioni negative. Le prime tre, che sono la seconda parte del versetto quarto del capitolo tredicesimo della prima lettera ai Corinzi di San Paolo, sono queste: non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. A questi tre aspetti vedete che sono analoghi, li mettiamo insieme apposta perché ci permettono di andare un pochino nello stesso ambito e vedremo un pochino di capirli unitariamente. Non è invidioso, questo è il primo termine. Non è invidioso è una interpretazione di questo termine, l'amore u zeloi, da zelo, che è mai traducibile del tutto con il nostro zelo, anche se è analogo, ma è un falso amico, cioè c'è l'idea dello zelo, ma il senso è di un orientamento verso qualcosa o qualcuno. Che cosa vuol dire? È una spinta che indica un tipo di rapporto rispetto a qualche cosa. Si traduce in latino bene, non emulatur, l'emulazione. Per questo infatti abbiamo la traduzione italiana non è invidioso. Allora, se si rivolge verso un oggetto può essere anche positivo. Cioè, se io ho questa spinta desiderante verso una cosa, dipende se la cosa è buona o cattiva. Posso avere una spinta verso il bene, verso la cura, verso il raggiungimento di un obiettivo oggettivamente sano, ma può essere anche la spinta disordinata e disordinante verso uno scopo negativo, non buono. Ma quando invece questa cosa si rivolge a una persona, alle persone, visto che siamo in un ambito relazionale, l'amore, non stiamo parlando dell'amore per le piante o dell'amore per gli animali, qui stiamo parlando dell'amore fra le persone umane. Allora, quando l'amore prende questa piega, diventa pericoloso, perché è una piega possessiva che tende a vedere l'altro in funzione di se stessi, ed è per questo che diventa quasi sempre un problema di emulazione, invidia, rivalità. La voglia che l'altro sia dentro lo schema che rispetta il mio ego, ovvero sia che l'altro non sia più di me, e una tensione che partirebbe come una pulsione verso l'altro in realtà diventa competitività e tenderà, farà tendere al ribasso, all'uniformità. È l'odio per la differenza, è l'odio per le grazie altrui. È questo tipo di atteggiamento eminentemente antiorganico, che non capisce che l'altro ha qualcosa che è mi può essere utile, di cui mi potrò avvantaggiare, ma non per sfruttarlo, perché siamo insieme, perché siamo uniti. Non guarda l'altro come parte di sé. Non ama l'altro in quanto se stesso, come se stesso. No, lo interpreta come un paragone, come un'ombra, come qualcosa che non deve togliere la propria centralità. È un inganno di motivazione nella relazione con l'altro. È molto interessante a questo punto, non ne abbiamo il tempo, citare, ricordare il grande studioso dell'invidia, il grande studioso dell'emulazione, René Girard, che è poco tempo che ha smesso di essere in mezzo a noi, un grandissimo studioso, che ha approfondito tutta la dinamica del capro espiatorio, della rivalità, dell'apprendimento in quanto rischio di emulazione e quindi di superamento del modello e odio per il modello. Sono cose che non abbiamo qui il tempo di spiegare, ma è una direzione, questa dell'invidia, sbagliata, data all'energia della crescita. Si parte dall'entusiasmarsi per qualcosa, al misurarsi con qualcosa che abbiamo ammirato nell'altro, al volerlo possedere. È lì che proprio veramente diventa zelo nel senso più drammatico del termine. L'ambiguità naturale di questo verbo, per cui sembrerebbe buono ma diventa cattivo, sembrerebbe un orientamento verso un oggetto ma diventa un orientamento verso la cattura, il possesso dell'altra persona, del superamento dell'altra persona, dell'addomesticamento negativo del dominio sull'altra persona, e porta al processo appunto che prima è l'ammirazione, poi la competizione, quindi l'alterità negativa. A che cosa è legata questa attitudine? È una tristezza di fronte alla gioia altrui ed è una gioia di fronte alla tristezza altrui. È proprio la natura dell'invidia. È uno dei peccati capitali ed è il peccato del demonio per eccellenza. È il non riuscire a articolare con l'altro una relazione ma sfociare nella competizione. Da cosa deriva? Secondo Gregorio Magno, che esamina i peccati capitali in maniera bellissima, è un non trovare più gioia nelle proprie cose perché si è rivolto lo sguardo, l'attenzione a qualcosa che è fuori di sé. L'altro diventa uno oggetto del nostro desiderio perché non siamo contenti di noi stessi. E allora non ci guardiamo più per noi stessi, ma ci guardiamo in relazione, in competizione con gli altri. Di fatto è una forma di stare davanti all'altro che implica una frustrazione di possesso e non si è mai contenti perché non si ha mai quanto hanno gli altri. È un portare avanti le argomentazioni della propria vita secondo un tipo di logica, la logica di gli altri invece ce l'hanno questo, e non guardare quello che uno invece ha e magari gli altri non ce l'hanno, è vivere frustrati ed avere questa rabbia latente contro il prossimo. Questa invidia, questo zelo furioso è assolutamente incompatibile con l'amore, perché l'amore valorizza l'altro, come abbiamo visto nella precedente trasmissione, valorizza le situazioni, trova il bene dappertutto. E questa attitudine è strana all'amore, perché questa attitudine è un'attitudine fondamentalmente frustrata e insoddisfatta. Il secondo termine, la seconda negazione, è tradotta qui in italiano con non si vanta. Ecco, di cosa stiamo parlando? Uper pereuetai, dice. Per pereuomai è un verbo che è a riferimento alla millanteria, alla vanagloria, alla ricerca della propria immagine. Cioè l'amore non cerca la propria immagine. È il termine interessante perché gioca su termini greci che vuol dire andare oltre, trapassare, perforare. Noi oggi come oggi lo definiremmo bucare lo schermo, cioè essere impressionanti, fare impressione a qualcuno, restare impressi nell'immaginario degli altri. È una forma di arrivare all'altro sbattendogli in faccia il proprio ego e cercando di veramente vantarsi. È interessante che il vanitoso è quello che prende un vuoto e gli dà corpo. È un atteggiamento che confina addirittura con l'arroganza, con la supponenza. All'interno della Chiesa questo è un tipo di atteggiamento per cui una persona si attribuisce l'origine di un dono di Dio, cioè va oltre il proprio limite, dove succede una cosa, che il bene non è più fatto per se stesso ma per la propria immagine, magari anche davanti a se stessi. Cioè l'amore non si vanta, l'amore non ostenta ciò che ha fatto, non buca lo schermo un racconto di quello che ha combinato, perché non è interessato all'immagine ma all'amore vero e proprio. È una realtà che porta l'uomo a coltivare il suo ego in tutto quello che fa, perfino nelle cose più pure, più belle, le fa diventare vanagloria. È chiaro che questa analisi ci porta a renderci conto di una cosa. Questo tipo di indicazione da parte di San Paolo non sta badando tanto a quello che uno sta facendo, ma quanto all'intenzione con cui ha fatto questa cosa. Infatti l'intenzione è un tema molto molto importante in questo termine. Il vanaglorioso, il soggetto che si vanta, non ha fatto niente di male, ma ha dato un'interpretazione brutta a quello che ha fatto. Dobbiamo ricordare un po' i sinonimi di vanaglorioso: è l'immodesto, il presuntuoso, il tronfio, il fanatico, megalomane, millantatore. Ecco, questo tipo di indicazioni che troviamo in un vocabolario uno come un altro, ecco, non è fare il male, ma l'intenzione con cui faccio il bene. Chi si vanta? Non si vanta di una cosa brutta. Se si vanta del male va bene, è evidente che c'è qualcosa di profondamente perverso. No, si vanta del bene. Non si sta discutendo che non sia un bene. Si sta discutendo del fatto che questo bene è stato collegato all'ego, non è diventato più amore, non è più un movimento verso l'altro, cioè uno è rimasto a se stesso, uno è rimasto alla propria persona, non si è mosso da sé pur facendo qualcosa di buono. Ecco, l'amore non si vanta, perché l'amore non ha bisogno di questo prezzo, perché l'amore ha pagato, perché l'amore non ha bisogno di remunerazione. L'amore vero remunera di suo. Quando uno ha bisogno di remunerazione nel bene che fa, vuol dire che non era vero amore. Vuol dire che, appunto, non si è staccato dal sé, dalla propria persona. Il terzo termine che in questa trasmissione dobbiamo affrontare è quello che in italiano viene tradotto con «non si gonfia d'orgoglio». Il greco non ha questo termine orgoglio, è semplicemente «non si gonfia». Logicamente per far capire di cosa stiamo parlando la traduzione mette qualcosa, cioè mette orgoglio, per far capire che stiamo lavorando su quello. In sé è «fusiutai», da «fusio» in greco, che vuol dire gonfiare, proprio è un problema di aria, cioè qui abbiamo proprio il lievito, qualcosa che fa diventare le cose più grosse di quelle che sono. È un uso molto specifico della mentalità, della spiritualità cristiana, parte da questi versi di San Paolo, e questo sarà usato poco in questo senso nel greco. Ci fa contemplare un tipo di atteggiamento dove si gonfia, si ingrandisce qualcosa. Ma che cosa viene ingrandito? Se stesso. Cioè, l'amore non si gonfia, cioè non si sovradimensiona, non diventa più di quello che è. Cioè, è l'atto di operare, causare, in maniera tale da avere un'esagerata concezione di sé. È un dare corpo, è un dare natura, perché anche è collegato al termine physis, che è la natura proprio, che nella realtà è gonfiare la natura delle cose, cioè ingrandirla. Che vuol dire? È proprio una creazione, eh? Dio crea con il soffio della sua bocca e soffiando nell'uomo il suo spirito lo fa diventare un essere vivente. Ecco, qui si soffia un altro spirito. È ben tradotto dal termine italiano arroganza, ad rogare, domandare, richiedere, rogare sarebbe la domanda, richiedere qualcosa per sé, a riguardo di sé. È un'esigenza tutta centrata sull'accaparramento e l'espansione del proprio ego, ancora una volta. Era un termine che nella sua corrispondenza latina era usato nel diritto romano-latino quando si parlava dell'adozione, cioè l'adozione era l'attribuirsi qualcosa, no? Cioè attribuire a sé qualcosa, quando riguarda il proprio sé, è il mettere dentro la dimensione del proprio ego qualcosa che non è proprio, attribuirsi ciò che non ci spetta. È interessante che c'è un termine analogo in Prima Corinzi, la stessa lettera, capitolo 8, al primo versetto. San Paolo dice: la scienza gonfia, l'amore edifica. Interessante il confronto fra questi due verbi, gonfiare, edificare. Gonfiare è pompare di nulla il reale, edificare è costruire le cose organicamente una sopra l'altra, non è fatto di vuoto. Cioè, qui c'è un problema di vuoto che diventa apparenza, di qualcosa che è nulla, è aria e non è neanche Spirito Santo, perché non dà la vita, ma in realtà se la arroga. Mentre succhia la vita delle cose, la mette al servizio del sé, della propria immagine, della propria pretesa, e diventa qualcosa che non edifica proprio niente, ma falsifica la realtà. Allora, vediamo un po' di capire di cosa abbiamo parlato in questi tre termini. Abbiamo visto che stiamo parlando di non competere, non stare in quell'atteggiamento della misura dell'altro, non cercare la propria immagine, non gonfiare la propria dimensione. Sono tre ansie: non essere secondi a nessuno, essere cultori della propria realtà, essere cultori della propria dimensione. Allora, di che stiamo parlando? Se noi andiamo a vedere, qui c'è un qualche cosa di miserevole, di inconsistente, di infelice. Essere contenti quando si è più di qualcuno, essere contenti quando la propria immagine, trascurando se sia vero ciò che gli altri pensano di noi, ma l'importante è che pensino bene di noi, e essere ansiosi per la propria grandezza. Tutto questo ci allontana dal nostro cuore. Potremmo dire che tutto questo discorso di questa puntata è sul vero e sul falso sé. È la ricerca di un falso sé, di un falso io. Non di me stesso per me stesso, ma di un me stesso tutto in funzione della mia immagine. Essere più degli altri, essere stimato, essere grosso. Non essere. Qui siamo veramente nella kenodoxia, si chiama in greco, cioè l'opinione vuota, la vana gloria, che spesso viene tradotta illusione. È un rapporto dove abbiamo perso di vista chi siamo e siamo diventati proprio estirpati derubati da quello che sembriamo, da quello che appariamo, dal non essere inferiori agli altri, dall'essere stimati dagli altri, dall'essere importanti. Combattere quindi per il motivo sbagliato. Questo zelo del primo termine, questa ansia di arrivare a possedere qualcosa, e alla fine certo che c'è un movimento, un combattimento nella vita, un perseguire un fine, ma per quello giusto. Combattere per il motivo sbagliato, essere schiavi in secondo luogo per questa storia dell'immagine, della superficialità, dell'epidermide, della pelle, niente di più della pelle delle cose. Ed essere schiavi anche delle idealizzazioni, degli ingrandimenti. Questo falso sé non ha relazioni. Si combatte per il motivo sbagliato, si vive nella superficialità, si vive nelle idealizzazioni. E dove sono le relazioni? Dov'è l'altro? Il vero sé sarà il contrario. Conosce la gloria vera, si radica nella realtà, mette in questione i suoi motivi e ne cerca di più profondi, si relativizza e sfrutta i ridimensionamenti. Entra nella religione dandosi il permesso di essere povero. Il vero sé non ha bisogno di essere più dell'altro, può umilmente accettare di essere piccolo. Il vero sé, il cuore, quando il cuore è a contatto con lo Spirito Santo, per l'opera dello Spirito Santo, finalmente non ha bisogno di vantarsi perché prende le cose asciutte, azime per come sono. Il vero sé, il cuore, la verità, quando è nella nostra anima, non ha bisogno di essere più di quello che è. Non ha bisogno di idealizzazioni, non ha bisogno di attribuirsi ciò che non gli spetta. È contento con quello che ha, perché può accettare di essere povero, veramente. A questi tre termini risponde il Vangelo dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e la domenica in replica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre possibile ascoltarlo on demand sul nostro sito radiovaticana.va/105 nella sezione I Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'inno alla carità. Terzo incontro.